Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza, sekiracije.
E benvenuti a una nuova puntata dell'Uro dei Balcani, anche questo giovedì insieme, che bello. Il sole ci fa l'occhiolino da fuori, noi ahimè dobbiamo stare in casa. E allora, quale miglior rimedio se non ascoltare Radio Wombat anche questo giovedì pomeriggio? Puntata densa di argomenti, parleremo di Turchia e del nuovo decreto svuota carceri, che però ha delle ombre all'interno, legato a chi sta liberando e chi soprattutto non vuole liberare. Parleremo anche di Albania, legata al discorso di Edi Rama, il primo ministro albanese che ha mandato gli aiuti qui in Italia e ha parlato del fatto che l'Albania non scorda. A cosa si riferiva? Proviamo a dare una risposta a questa domanda. Parleremo anche di un aggiornamento sul Kosovo legato ai dazi doganali verso la Serbia. Abbiamo già parlato sia la scorsa puntata che puntate precedenti, quindi un piccolo aggiornamento, ma non solo. Parleremo del collettivo Dubiosa, Dubiosa Collective, gruppo della Bosnia Erzegovina. Faremo un piccolo excursus sulla band, ascoltando qualche pezzo e capendo chi sono. Sono direi dei compagni, tutto sommato. Parleremo anche invece del Nagorno-Karabakh, piccolo stato, veramente di una superficie di 4.400 km quadri, quindi molto piccolo. Lo conoscevate? Io no, ma adesso lo conosceremo insieme attraverso un piccolo aggiornamento su come sta andando in quel posto. E parleremo anche di altro, qualche altro aggiornamento, ma soprattutto tanta musica qui con l'Uro dei Balcani. E quindi rimanete qui collegati con me, ancora un'oretta e mezzo insieme da trascorrere. E andiamo subito con il primo pezzo di oggi. Yeah!
Aunque si no esté presente en la tierra de la durmiente, yo siempre tendré presente tu cultura contundente, que la conozca el pueblo. El oro en la lora.
Thank you. in from Bosnia, take me to America. I really want to see, I will assimilate.
E quindi eccoci qua con la nuova puntata dell'Uro dei Balcani. Come dicevamo, le prime notizie arrivano dalla Turchia. Partiamo in realtà da una delle notizie principali, cioè legata sempre ai migranti, a quella tragedia che si stava consumando sui confini greci. Preoccupato. La Turchia, dal rapido aumento dei casi di coronavirus, ha deciso di sgomberare i migranti che da un mese cercavano di entrare in Grecia dopo l'apertura dei confini voluta da Ankara. Da ieri sera abbiamo deciso di evacuare circa 5.800 rifugiati e richiedenti asilo che tentavano di entrare in Grecia. Si tratta di una mossa precauzionale e dovuta. Di fronte alle telecamere, il ministro degli interni turco, Süleyman Soylu, ha così annunciato la decisione di Ankara di portare indietro le famiglie di persone accalcate da un mese al confine con la Grecia, dopo che Erdogan aveva detto le frontiere dell'Europa sono aperte, andate. Anzi, ci sono state anche notizie di spari sui migranti per spingerli verso le frontiere, una situazione veramente inaudita. La Grecia ha risposto con un'ingente mobilitazione di forze, addirittura ci sono stati anche scontri fra forze turche e forze greche. Chiaramente non ufficiali, schermaglie, lanci di fumogeni, di lacrimogeni, però è stato un momento di tensione, ma soprattutto a fare le spese. Chiaramente ci sono sempre i migranti. Ebbene, con l'arrivo del coronavirus Ankara fa dietro front, le crescenti preoccupazioni per l'allargarsi dell'epidemia di coronavirus in Turchia, dopo il numero dei contagiati che ha superato i 3.600, ha spinto appunto la Turchia a tornare d'urgenza sui propri passi sulla questione migranti. Soylu ha aggiunto che i richiedenti asilo sono stati distribuiti in 9 province turche e verranno tenuti in quarantena all'interno di campi attrezzati. Nessuno deve gioire di questa situazione, dice, quando la pandemia sarà finita, chiunque voglia attraversare il confine dell'Unione Europea sarà libero di farlo. Probabilmente quindi ce li spingeranno nuovamente. Ci preoccupa anche il fatto che sì, li hanno distribuiti in campi in quarantena, chissà in quali condizioni. Quindi qui aspettiamo notizie, insomma, aspetteremo notizie più fresche una volta capito com'è la situazione. La notizia dello sgombero degli accampamenti di fortuna sul proprio confine, chiaramente, è stato accolto un sollievo da Atene. Forse questo capitolo è stato finalmente chiuso. Greci, secondo voi? Ha commentato a caldo il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. Abbiamo assicurato alla Grecia e all'Unione Europea la protezione dei confini sia di terra che marittimi. L'ultimo capitolo della crisi migratoria tra Turchia e Grecia era iniziato appunto, se vi ricordate, a fine febbraio, quando le autorità turche, denunciando l'accordo del 2016 con l'Unione Europea sulla gestione dei flussi migratori, aveva annunciato l'apertura dei confini per i rifugiati. Secondo l'ONU, circa 15.000 persone avevano quindi tentato di attraversare il confine di terra tra i due paesi, e quindi poi anche sui numeri, no? Questi 5.800 persone sgomberate e tutto il resto dove sono? Cosa stanno facendo? Tanti interrogativi che non cambiano la situazione tragica di quelle zone, soprattutto dei migranti che scappano dalla guerra e che vengono rimbalzati come una pallina di ping pong qua e là in situazioni veramente disastrose. Chiaramente sappiamo che il Covid non aiuta, e sicuramente questa nuova notizia non è che ci fa saltare di gioia, perché non è una soluzione a niente. Comunque la situazione in Turchia in realtà resta grave, perché continuano in questo regime di emergenza dove Erdogan è il sultano assoluto. Continuano gli arresti, continua una situazione di repressione veramente enorme, soprattutto nei confronti dei media. Il 31 erano 102 giornalisti e operatori media dietro le sbarre in Turchia. La piattaforma Free Turkey Journalist, dal 2016 a oggi, dice sono stati condannati un totale di 1103 anni di reclusione questi giornalisti. Oltre la metà di loro è incarcerata con l'accusa di terrorismo, propaganda terroristica e appartenenza a un'organizzazione terroristica. E ora, fra poco torniamo su questa questione. Nelle ultime settimane sono stati arrestati 64 utenti di social media per post a tema coronavirus. E questa cosa probabilmente accadrà ancora in maniera similare, come già accade anche in Ungheria, dove sappiamo che Orban poi ce l'ha fatta, ha vinto la sua guerra parlamentare, ha preso i pieni poteri, ha dato da destinarsi, quindi potrà andare avanti con appunto premendo su questo fatto, cioè poter punire chi porta avanti fake news. Cosa sono le fake news in questo caso? Come sia in Ungheria come in Turchia, sono ciò che va contro quello che dice il governo, quindi chi si ribella. E gli unici che hanno voce in questo momento sono appunto i giornalisti, perché hanno in mano appunto i social media, che non sono facilmente controllabili, e quindi si va a colpire proprio loro. In Ungheria però è principalmente controllato da Orban, ma anche in Turchia la situazione è molto similare. Chi è invece cerca di fare informazione libera viene arrestato. Le detenzioni continuano mentre il Ministero degli Interni indaga sui post infondati e provocatori che, a detta dell'accusa, collegherebbero i loro autori all'organizzazione terroristica di Fethullah, che è appunto, come sappiamo, colui che è ritenuto il mandante del tentato colpo di Stato in Turchia. E ritorneremo appunto su questo punto. Ora, alla luce della pandemia del Covid-19 e del sovraffollamento delle carceri turche, le autorità stanno considerando il rilascio anticipato in libertà vigilata per circa 100.000 su un totale di 300.000 detenuti. Le organizzazioni nazionali e internazionali per la libertà di stampa chiedono alle autorità di includere nel provvedimento tutti i giornalisti dietro le sbarre. Ma il problema è che nella proposta di legge chiaramente vengono tenuti fuori tutte le persone accusate di terrorismo e quindi anche tutti i giornalisti. Ha scatenato quindi un dibattito questa nuova legge, che è stata proposta dal Partito di Giustizia e Sviluppo, appunto l'HPP, quello di Erdogan, che è stata resa pubblica il 24 marzo. Secondo la Hurriyet Daily News, il progetto di legge dovrebbe essere presentato al Parlamento dopo che tutti i partiti, partito del Movimento Nazionalista MHP, Partito Popolare della Repubblica CHP e la IYI, Partito del Bene, ne avranno discusso la bozza, quindi sono i tre fautori principali. L'accordo modifica i termini della condizionale. Secondo la proposta saranno rilasciati i detenuti che hanno scontato la metà della propria pena. Il periodo di libertà vigilata sarà aumentato a 3 anni. L'accordo non includerà i detenuti per omicidio volontario e reati terroristici, appunto. Per questi casi non cambieranno i termini. Il fatto che la proposta di legge escluda i condannati per reati connessi al terrorismo rivela la mancanza di trasparenza nelle intenzioni delle autorità, chiaramente. Molti altri attivisti delle società civile, tra cui avvocati, politici, difensori dei diritti, sono attualmente dietro le sbarre per simili accuse. Quindi non solo giornalisti. Senza modifica alla bozza attuale, la piattaforma Expression Interrupted, molti di questi detenuti vedranno peggiorare i rischi per la propria salute a causa della pandemia. Non va dimenticato che esiste spesso una motivazione politica, appunto, delle sentenze uniformi e di parte emesse dalla magistratura in Turchia. Questa è una questione evidenziata nella relazione di febbraio 2020 dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, Dunja Mijatović. La mancanza di capacità delle carceri turche e la loro incapacità di gestire la pandemia hanno scatenato una nuova campagna nel mentre, che è l'hashtag Gazete Chiller de Evde Kalsin. Anche i giornalisti devono rimanere a casa, questo è il significato dell'hashtag, che tuttavia non ha impedito alle autorità di continuare a prendere di mira questi ultimi. Almeno 7 sono stati arrestati o interrogati per le notizie riportate sulla pandemia. 16 organizzazioni internazionali per i diritti umani e la libertà di stampa hanno esortato il governo turco a non discriminare i prigionieri politici in una dichiarazione rilasciata il 25 marzo. Ve la leggo. Le sottoscritte organizzazioni chiedono al governo turco di evitare qualsiasi esclusione discriminatoria, rispettare i diritti umani fondamentali di tutti i prigionieri e garantire che vengano immediatamente prese tutte le misure necessarie per proteggerli da ogni tipo di danno, inclusa la pandemia del Covid-19. I detenuti anziani, malati, disabili e con bambini dovrebbero essere immediatamente rilasciati dalle carceri. Il 23 marzo, Nacho Sanchez Armor Amor, che è il relatore del Parlamento europeo per la Turchia, ha invitato il governo turco a rilasciare i giornalisti, avvocati, attivisti e difensori dei diritti umani che sono in questo momento dietro le sbarre. Tuttavia, le organizzazioni locali continuano a contestare i tribunali nazionali. La Media and Law Students Association ha presentato il 18 marzo la richiesta di rilasciare per almeno 5 richiesta di rilascio per almeno 5 giornalisti e un attivista attualmente dietro le sbarre per l'epidemia di Covid-19 e le cattive condizioni igieniche nelle carceri. L'articolo 56 della Costituzione turca, va detto, garantisce il diritto ad un ambiente sano, mentre l'articolo 109 del codice di procedura penale obbliga lo Stato ad adottare misure per prevenire potenziali danni ai detenuti. E certo, questo dice la Costituzione, ma poi è evidente che Erdogan, se vuoi, con scappatoie e quello che ha, la tradisce. Human Rights Watch ha chiesto al governo turco di tutelare dalla pandemia tutti i detenuti senza distinzioni politiche. Sebbene sia un passo positivo, dice la Human Rights Watch, è importante che possano trarne beneficio anche i detenuti che si trovano in carcere non per atti di violenza, ma per le loro opinioni politiche. Non dovrebbe essere discriminazioni sulla base dell'opinione politica. Certo, anche qui da noi è ampia la discussione riguardo alle carceri, anche se qui davvero non si muove niente. Però è evidente che ci sono degli arresti politici che stanno pagando più di tutti appunto questa repressione. Se infatti vi capitasse di andare a cercare un qualsiasi giornale turco, io l'ho fatto, ero curioso di capire, anche perché in questi paesi così dove è evidente che ci sia qualcosa che non va, la popolazione, non si sa mai niente della popolazione o come mai non dica niente. Ecco, molto spesso appunto sono proprio mezzi di informazione falsati che appunto indottrinano da un certo punto di vista la gente. Se andate a vedere un qualsiasi giornale turco, vedete che fondamentalmente le prime notizie e le principali notizie sono legate proprio alla questione del terrorismo. Cioè, ci sono questi terroristi, bisogna fermarli in tutti i modi. E quindi, sì, facciamo tutti i giorni degli arresti, facciamo tutti i giorni degli sgomberi, facciamo tutti i giorni delle perquisizioni, ma lo facciamo per il vostro bene, per salvarvi dai terribili e tremendi terroristi. Ma chi sono questi terroristi? Non si sa, cioè in realtà sono coloro che volevano rovesciare il governo. Bene, ma chi, ma come? È evidentemente una scusa per poter abbattere chiunque parli in modo diverso dal primo ministro e dalla sua cricca, dal suo governo. Secondo un sito web turco, tra l'altro, che raccoglie dati sulla situazione in Turchia, ci sono attualmente 9.217 pazienti infetti nelle carceri, 105 guariti e 131 decessi registrati. La Turchia ha riferito del suo primo paziente il 12 marzo. Il 28 marzo sono state adottate nuove misure che hanno sospeso tutti i voli internazionali. I trasferimenti nazionali sono ora soggetti all'autorizzazione delle autorità locali, quindi non si può circolare. E qui di nuovo la situazione emergenziale legata a una situazione di crisi di questa pandemia mondiale aiuta i governi sovranisti e autoritari a aumentare la stretta che hanno sulla popolazione. Se c'è l'autorizzazione, i posti a sedere su tutti gli autobus interurbani devono essere ben distanziati. A Istanbul, Ankara e Izmir sono stati limitati anche i servizi di taxi. A partire dal 16 marzo sono chiusi bar, ristoranti, caffetteria, sale per matrimoni, cinema e aree gioco al coperto per i bambini. Il 28 marzo le autorità hanno chiuso parchi e aree picnic nella speranza di evitare l'ulteriore diffusione. Per contenere la diffusione del coronavirus nei luoghi di lavoro, il presidente turco ha imposto orari flessibili per i dipendenti sia pubblici che privati. Il governo ha inoltre introdotto un pacchetto di aiuti di 100 miliardi di lire turche, che sono all'incirca 15,4 miliardi di dollari, che comprende riduzioni fiscali e differimenti di pagamento al fine di sostenere l'economia. Quindi, la situazione del virus avanza, le soluzioni del governo sono più o meno simili ad altri paesi, ma qui si aggiungono appunto questa lotta al terrorismo che non si sa bene chi sia e quindi la repressione di chiunque. E tutto ciò anche per continuare e soprattutto per continuare la propria guerra di espansione nella Siria del Nord contro, in questa guerra santa, contro i curdi che, nonostante ciò, se avete visto, hanno mandato un messaggio di solidarietà all'Italia dicendo noi siamo solidali e vi mandiamo i migliori auguri. Chiaramente il nostro popolo è sotto attacco, quindi non possiamo mandarvi niente se non la nostra solidarietà. Sicuramente questa solidarietà arriva anche legata ai nostri connazionali che sono andati ad aiutarli a combattere nel Rojava, e soprattutto poi giorni fa c'è stato l'anniversario, insomma il ricordo di Orso che è andato lì proprio a combattere, e quindi ha portato un po' le istanze di tutti quegli italiani che ritengono che questa guerra sia ingiusta, tremenda, da fermare, da un'aggressione insensata. Insomma, sapete bene come la pensiamo a Radio Wombat, ma probabilmente lo pensate anche voi. Quindi questa era la situazione in Turchia, una situazione piuttosto negativa sia dal punto di vista dei migranti che dal punto di vista della libertà interna e dal punto di vista della guerra nella Siria del Nord. Bene così, mandiamo un altro pezzaccio e poi ci ritroviamo e parleremo di Albania. Wombat.
All'attività, accanimento, anti-attenuanti, altri aprono abitudini ansimanti, acrobazia, allergia, anoressia, apatia, abbattimento, anatomia, addio, buenas dias, bella, bella stronzata, benzina, batteri, boati, in terra bombardata, ci coalizziamo con chi è che ci capisce, chiesa, corano, cattolici, a chi costruisce, dovendo Dio darci delle direzioni, dentro dubbi, dilemmi, domande, doti, distrazioni, dalla A alla Z è l'uomo che prega i Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo, io faccio fatica a radunare le mie forze, esercitati, oggi radunano gli eserciti, eventi evidenti e di essere o non essere gli esempi, filtrano follie, faticate fino al doppio, frutta fatta cerchio perfetto come Giotto, G come G8, gazzelle giù le mani, guidati, giovani gruppi, geni, Gesù Giuliani, Afghanistan, habitat, hobby, horror, hit, parade, hit list, Italia, hip hop, invidia, ingordi in aria, levati, lavati, masterizzi, malaria, niente nemici, navighi naufragato, no, nulla è nato, nessuno nominato, dalla A alla Z è l'uomo che prega il Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo, io faccio fatica a radunare le mie forze, esercitati, oggi radunano gli eserciti, osservo ore e ore, ottimo orecchio, otto ottavi, otto orizzonti, ogni odore, potesse poi parlarti, prometterti partenze, per posti, paesi, popoli in pace, provenienze, poi qualcuno qui, qualcun altro qua e là, qualcuno rompe relazioni riportando realtà, realizzo resti, rovine, ricordi, rimpianti, rabbia, si pari a stagione, settembre, sole sulla sabbia, ti temo il terrore, temo tremendamente, unendo uomini ugualmente, un unico ultimatum, urla ululati, ubi versioni zenza, bob zero zippati, dalla A alla Z è l'uomo che prega il Dio, nonostante il demonio in noi si fa il suo duomo, io faccio fatica a radunare le mie forze, esercitati, oggi radunano gli eserciti.
Allora rieccoci qua, questo è Lullo dei Balcani, buon pomeriggio a chi si è connesso in questo momento, andiamo a parlare invece dell'Albania come anticipato precedentemente. Abbiamo sentito tutti il discorso di Edi Rama che ha accompagnato l'invio di medici albanesi per aiutare l'Italia, che sono andati proprio nella zona, se non erro, della Lombardia, la zona più colpita del nostro paese. in questo discorso diceva che l'Albania non, fondamentalmente non dimentica. Ma a cosa si riferiva? Molto probabilmente si riferisce principalmente alle tre grandi operazioni che sono militari che sono avvenute negli anni 90 a guida italiana con truppe proprio principalmente italiane che sono andate sul territorio albanese diciamo ad aiutare distribuendo generi di prima necessità, insomma gli aiuti umanitari, ma che chiaramente nascondeva la, più o meno apertamente, la questione della, dell'immigrazione di massa che stava avvenendo e quindi il blocco di tale emigrazione. Partiamo però prima di parlare di queste tre operazioni, facciamo un piccolo excursus sul diciamo il periodo comunista albanese, appunto, che avvenne alla fine della prima guerra mondiale, perché nel 1944 i tedeschi sgomberano dall'Albania in seguito allo sfondamento dell'Armata Rossa nei Balcani e a colmare il vuoto, appunto, entrano anche gruppi di intervento comunisti locali che cercano di fondamentalmente di scacciare il re e quello che c'era e che aveva fondamentalmente sostenuto da un certo punto di vista l'occupazione tedesca. Nel dicembre del 1945 gli albanesi elessero una nuova assemblea popolare, ma solo i candidati del Fronte Democratico, che è la quale sigla NLM, apparvero nelle liste elettorali. Fondamentalmente l'assemblea convocata nel mese di gennaio del 1946 sfiduciò la monarchia rappresentata dal re Zog, trasformando l'Albania in una repubblica popolare. Dopo mesi di acceso dibattito, l'assemblea adottò una costituzione simile a quella della Repubblica Jugoslava di Macedonia, che si richiamava fondamentalmente alla costituzione sovietica, e in primavera i membri dell'assemblea scelsero un nuovo governo. Enver Hoxha, che era il primo segretario del Partito Comunista, divenne sia primo ministro che ministro degli esteri e della difesa, nonché comandante delle forze armate, mentre Xox, che è un altro importante diciamo membro di questa transizione, ricoprì la carica di ministro degli interni e diresse la segreteria organizzativa del Partito Comunista Albanese. Quindi non sto a ripercorrere poi tutta la storia dell'Albania in questo periodo, tra appunto ingresso e non ingresso nella Repubblica Jugoslava, però volevo dirvi appunto invece delle influenze politiche che ebbe Oxange, perché fu da subito legato molto all'Unione Sovietica, dalla quale però poi prima di tutto romperà con Tito, poi che aveva rotto con l'Unione Sovietica, dopodiché romperà proprio con l'Unione Sovietica, passando a quella fase invece filo-cinese, fase che poi terminerà anch'essa, quindi il periodo filo-sovietico dal 48 al 61, il periodo filo-cinese dal 61 al 78, dal 78 all'85, 85 data di morte appunto di Oxage. C'è invece appunto l'autarchia, perché avendo rotto con qualsiasi partito comunista del mondo, in particolar modo appunto nel 76 muore Mao, quindi la fase finale, la sconfitta della cosiddetta banda dei quattro nella successiva lotta intestina al Partito Comunista Cinese nel 77 e nel 78 portò appunto questa rottura con la Cina, che l'Albania quindi si ritirò in un isolamento politico totale e Oxar fondamentalmente cercò di costruire un'autarchia totale, totale e quindi slegato da tutto il resto del mondo. È chiaramente legato poi a una repressione del dissenso, perché la situazione si faceva sempre più grave. In tutto ciò si lega appunto l'utilizzo di un sistema economico autarchico denominato piramidale, che io non sono avvezzo a questa materia, però quanto ho capito è un po' simile a quello che avveniva, non so se ricordate, con il sistema di Herbalife. Il sistema di Herbalife, come altri sistemi ingannatori, come funzionava? Funzionava che il primo inventore vendeva i pacchetti informativi e di materiale a delle persone che a loro volta per poter guadagnare dovevano venderlo ad altre persone, che a loro volta per guadagnare dovevano venderlo ad altre persone, in questo sistema piramidale che andava sempre più in giù. Però in realtà poi alla fine dei conti quello che guadagnava era solo il vertice, fino a che poi non crollava tutto. A quanto ho capito, il sistema economico albanese all'interno di questa autarchia fu abbastanza simile, poi legato anche poi a una collettivizzazione forzata di tutto, di qualsiasi cosa, quindi una una statalizzazione, ecco, totale, in un sistema dove però c'erano forti carenze anche proprio a livello proprio di risorse del territorio. Dopo tutto questo, insomma, grande periodo che già aveva portato la popolazione albanese a soffrire, a rischiare carestie e momenti di appunto gravi di povertà, la caduta appunto del comunismo, che iniziò nel 1990, prima attraverso le manifestazioni studentesche, poi con le elezioni del 91 che lasciarono i comunisti ancora al potere, ma uno sciopero generale e una decisa opposizione cittadina esercitarono le necessarie pressioni per la creazione di un governo di coalizione che includeva anche le formazioni politiche non comuniste. Ed infine i comunisti furono sconfitti alle elezioni del 92, questo tra i disordini sociali ed un vero e proprio collasso economico-finanziario. Ebbene, è proprio in questa situazione di collasso finanziario ed economico che intervenne l'Italia con queste operazioni militari. Appunto, la prima denominata Pellicano, la seconda denominata Operazione Alba e la terza Missione Halyard Harbor. La operazione su cui ci concentreremo, che è l'operazione Pellicano, che va dal settembre del 91, il 16 settembre 1991 al 3 dicembre 1993, suddivisa diciamo in due principali parti. Successivamente appunto ci sarà invece la missione Alba, che durerà invece solo nel tutto 1997, e infine la missione Halyard Harbor dall'aprile all'agosto del 1999, quindi un decennio di presenza di forze straniere su territorio albanese. Quindi l'operazione Pellicano è quella che ci interessa di più, che è avvenuta dopo la morte, che è avvenuta l'11 di Oksac, che avvenne l'11 aprile dell'85, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, appunto, come vi ho detto, più o meno era diventato il primo ministro, diciamo, della Repubblica Popolare. La presenza dell'esercito in Albania è cominciata nel 91 con l'operazione Pellicano, dal 16 settembre 91 al 3 dicembre 93. Le grandi difficoltà economiche e sociali che attraversarono lo Stato balcanico dietro il via a un esodo che rischiava di assumere proporzioni bibliche. I 30.000 profughi già in Italia erano solo l'avanguardia del grosso, pronto a salpare per le coste italiane. Quindi ribadisco, la questione principale che spinse l'Italia a fare queste operazioni militari era il contrasto all'emigrazione. L'illusione poi del sogno italiano spingeva questa emigrazione più che verso la Grecia, che comunque avvenne, verso l'Italia. Molti di noi si ricordano appunto questa storia, cioè che le parabole albanesi erano puntate verso l'Italia e prendevano tutti i programmi televisivi italiani, che davano chiaramente a una visione chiaramente diversa dalla realtà di come era il contesto italiano, e tra l'altro sono state anche veicolo della lingua. Molti albanesi hanno imparato la lingua proprio attraverso le televisioni. Quindi il compito della missione era quello di distribuire ai magazzini di Stato albanesi gli aiuti di emergenza inviati dall'Italia, dai porti di Durazzo e di Valona, e la separazione dell'assistenza sanitaria generica, nonché la distribuzione di farmaci alla popolazione albanese. Nella prima fase di svolgimento, come vi dicevo, sono due fasi, la prima dal settembre 91 al marzo del 92, in questa fase i mezzi dell'operazione Pellicano hanno assicurato il trasporto di oltre 90.000 tonnellate di generi di varia natura inviati dall'Italia. La seconda fase invece della missione è consistita nella distribuzione di aiuti inviati invece dalla Comunità Economica Europea, che che va dal marzo al settembre del 93, seguiti da una ulteriore tranche di aiuti italiani che dal settembre al dicembre del 93, quindi l'ultimo pezzo di missione. Ma andiamo appunto a spulciare un attimo proprio questa missione Pellicano, appunto, che ha diverse sfaccettature interessanti, soprattutto anche proprio dal punto di vista italiano, cioè da chi venne mandato. Allora, quando nel 1989 viene abbattuto il muro di Berlino, l'economia albanese è al collasso, il reddito pro capita annuo era di 750 dollari, i diritti civili erano azzerati. I cittadini nascosti in casa puntano le antenne delle televisioni verso l'Italia, appunto come vi dicevo, e sognano di andarsene in questo momento. Trasmissioni, dice, le più apprezzate, La Ruota della Fortuna, Giochi Senza Frontiere, capisco, eccezionale. Non è la Rai e il karaoke erano la prova che dall'altra parte c'era il paradiso, la bellezza, la libertà, il futuro. Così, insomma, tante persone decidono di provare, come spesso e ancora succede, di affrontare il mare e la possibile morte pur di guadagnare questo futuro bellissimo che la televisione prometteva. L'8 agosto del 1991 a Durazzo il comandante della nave mercantile Vlora, Alim Milqui, che stava sbarcando le scorte di zucchero prese da Cuba, sente rumori sul molo e vede questa folla enorme di civili che sfondano il cancello, salgono a bordo e poi fondamentalmente lo costringono a fare rotta per Brindisi con 20.000 persone a bordo in una nave. Chiaramente non poteva contenerle, quindi le immagini, andatevi a cercare, le immagini sono famosissime, incredibili, con persone ammassate ovunque. Uomini, donne e bambini ridotti in stati pietosi e denutriti raccontano ai giornalisti orrori e miserie impensabili. L'ONU valuta quale sia la soluzione più conveniente a livello economico e politico, mentre il governo italiano si rende conto che sta per affrontare da solo un esodo biblico. Tra l'altro andrebbero ricordate anche tutte le come veniva presentata questa cosa attraverso i giornali, cioè l'arrivo dei barbari per molti. Tipo, leggo il Corriere della Sera, dice 10.000 profughi dall'assalto, altre navi dall'Albania sfondano il blocco, Brindisi invasa da una marea di disperati, il governo non possiamo accogliere tutti, molti di loro dovranno ritornare in patria. Ahimè, notizie che non ci giungono certo nuove, perché la storia va avanti, certamente cambia, ma la sofferenza dei migranti rimane la medesima, a prescindere da quale tremenda situazione e paese scappino. Insomma, ci vuole poco capire che i profughi non caleranno, anzi aumenteranno, tra i disperati che scappano dalla fame si nascondono anche i banditi, cioè quelli che già in patria creavano disordine, e questi via ne approfittano proprio per organizzare i traffici di droga e di esseri umani, e quindi poi chiaramente quando si va a contrastare queste persone qua, poi si va a colpire chiunque. Andreotti, quindi allora il governo decide che il problema va risolto alla radice, contatta il governo albanese e si offre di aiutarlo con l'unico personale che ha a disposizione. E qui appunto la nota italiana, cioè i soldati di leva, cioè i diciottenni fondamentalmente. Nel 1991 era ancora obbligatorio fare appunto un anno di leva obbligatoria. In quell'Italia così distante e diversa non esisteva internet, non esisteva le spedizioni, non esisteva i bed and breakfast. Molti diciottenni uscivano dal proprio paesino solo in quell'occasione. Quando viene loro proposto di andare in Albania per un'operazione umanitaria con uno stipendio piuttosto elevato, perché erano 1.200 dollari al mese, circa 2.400.000 lire dell'epoca, che non erano poco, quindi firmano, salutano la famiglia, fanno i bagagli e si imbarcano a bordo di un Chinook, un mezzo militare diretto verso un paese che stava sprofondando. A questo va aggiunto che nessuno stato piace l'idea di vedere truppe straniere sbarcare sul proprio territorio, no? E quindi l'allora primo ministro albanese pose una condizione: militari va bene, ma disarmati. L'Italia acconsente, perché comunque vuole andare a fermare l'immigrazione alla radice, con l'unica eccezione dei carabinieri del Tuscania, che avevano un compito di polizia militare, quindi polizia interna all'esercito. Quindi il 2 settembre del 91 parte la missione Pellicano. L'idea è semplice: dissuadere l'emigrazione fornendo aiuti e protezione affinché i civili possano ricominciare una nuova vita. Purtroppo l'Albania era lo stato più chiuso al mondo, appunto, come vi dicevo, dopo che nel periodo di Oxa già aveva rotto con chiunque, quindi prima con Tito, poi con l'Unione Sovietica, poi con la Cina e anche con tutti i paesi jugoslavi che lì attorno. Le comunità vivevano principalmente in paesini arroccati tra le montagne, fra strade sterrate, quindi collegamenti inesistenti. E a volte, appunto, c'erano sacche di bande armate che fondamentalmente terrorizzavano svariate parti dell'Albania. Portare aiuti in quelle condizioni quindi non era certo facile, soprattutto per questa masnada dei diciottenni mai usciti di casa. Per ogni miliardo di lire che l'Italia spende in aiuti umanitari, trasporto e sicurezza, le costa 5 volte tanto per tenere in piedi tutta la baracca. Nessuno è preparato alle condizioni che troverà lì, nessuno di questi giovani soldati, ma mai quanto gli albanesi, che pregano per un aiuto e vedono arrivare dal cielo elicotteri militari. Molti nei villaggi, appunto, quando ciò avviene, scappano credendo che ci sia una nuova minaccia imperialista. Perché poi chiaramente la preoccupazione era l'invasione dall'altro lato. Rimangono fondamentalmente allibiti perché sciamano fuori dagli elicotteri e le frotte di ragazzini. Se andate a vedere le foto è impressionante, perché sono veramente ragazzini. C'è una foto bellissima della Forza Brescia con la sciarpa della squadra. Impiegano pochissimo questi ragazzi però a guadagnarsi il favore della popolazione, o almeno qui leggo negli articoli che ho trovato, forse proprio perché non erano dei veri soldati. E in più si scambiano, appunto, visto che gli albanesi vedevano la televisione italiana, c'era un punto di discussione, quindi si parlava della Raffaella Carrà, di Ambra, di Bruno Vespa, che sono argomenti di conversazione che i soldati portano avanti e che vengono tempestati di domande, chiaramente, perché gli albanesi dicevano: ma davvero da voi è così? Ma davvero da voi è cos'ha? E quindi poi ora non vado nello specifico di queste discussioni. E poi c'era il calcio, la cucina, il vino, insomma, gli italiani basta una settimana e si conquistano l'affetto dei civili, almeno nella maggior parte dei casi. Banditi e mafiosi si guardano bene dal gironzolare intorno alle postazioni, perché pur non essendo armati ci sono le armi, e quando lo fanno è per capire che aria tira. Del resto, come al solito, qui si dice sì, noi andiamo disarmati, ma in realtà l'esercito era pronto, perché se ci fossero stati problemi c'erano nave cariche di armi e il battaglione San Marco, che era pronto a intervenire qualsiasi cosa fosse successa. In poco più di 2 anni vengono trasportati e distribuiti oltre 750.000 tonnellate di viveri e medicinali. Gli elicotteri fanno 1.700 ore di volo, gli aerei 6.100 ore di volo. Tra Durazzo e Valona vengono fatti 200.000 interventi sanitari con attrezzature, specialisti e farmaci che arrivano dall'Italia. La missione costò 20 miliardi di lire al mese. Gli albanesi imparano a fidarsi, dice qui l'articolo. E quando l'ONU interviene con una missione interforza, fondamentalmente gli albanesi continuano a prendere come punto di riferimento, appunto, gli italiani, proprio perché erano lì da tempo e con un certo spirito. Anche se poi ci sarebbe da discutere su tutte queste operazioni di pace col mitra in mano. Il mitra non era in mano, era sulle navi, ma il mitra c'era. Però questa componente di diciottenni che non erano veri soldati, alla fine dei conti, ha sicuramente una sua valenza all'interno di quello che è successo. Le affermazioni sono: l'operazione Pellicano è stato il simbolo della correttezza di un'amicizia tra due popoli che gli albanesi non dimenticheranno mai. Questo era il discorso del primo ministro Alexander Melski di allora. Probabilmente Adiram, appunto, fa riferimento proprio a questo, a queste parole qua, a questa situazione qua. E quindi appunto si lega a questo invio di 30 medici, si lega proprio a questa operazione in particolare qua. Ce ne sono altre due che vi racconterò brevemente di operazioni che sono arrivate dopo. Quindi l'operazione Alba e l'operazione Ali ad Arbor. Ve ne parlerò dopo un pezzaccio che ora vi mando. A fra poco, rimanete con me. Allora, rieccoci qua. Abbiamo parlato poco fa appunto dell'Albania, a quale memoria non persa. A cosa si riferisce, insomma, Edi Rama quando dice noi non dimentichiamo? Allora, appunto, sembrerebbe che si riferisse proprio a queste missioni, in particolare dell'Italia sul territorio albanese, in particolar modo della missione Pelicano. Ma successivamente, come vi dicevo, ce ne furono altre due: la missione Alba nel 1997, dopo l'operazione Pelicano, appunto, l'esercito venne impiegato nella breve missione Alba. La prima forza di intervento multinazionale a cui parteciparono Francia, Turchia, Grecia, Spagna, Romania, Austria e Danimarca, promossa e guidata proprio dall'Italia in virtù della sua esperienza soprattutto nel luogo. sollecitata da l'OCSE e dall'ONU e approvata il 9 aprile del 97 dal Parlamento, malgrado il voto contrario di una parte della maggioranza di governo, si svolse dal 13 al 12 agosto ufficialmente per consentire la distribuzione di aiuti umanitari, ma in realtà per impedire la guerra civile e consentire di avviare a soluzione la crisi politica albanese, perché mentre si stava consumando anche una crisi politica non indifferente, con anche l'assalto in alcune zone delle ex guarnigioni militari e la presa delle armi da parte della popolazione. La presenza dei militari consentì, da un certo punto di vista, il raffreddare degli scontri, che era degenerata all'inizio del 97. E questo era dovuto sempre a una causa politica, a causa del fallimento di società di investimento che avevano bruciato i risparmi di molti cittadini. I soldati vennero schierati in prevalenza nella fascia costiera del paese, la forza multinazionale di protezione, denominata FMP, si spinse all'interno nei primi giorni di giugno per incrementare il controllo nelle aree popolate, in modo da favorire le elezioni in programma alla fine del mese di giugno, e nell'ambito delle quali l'FMP era chiamata a proteggere soprattutto gli osservatori internazionali. Composta da 7.000 uomini di 11 paesi, fra i quali però di questi 7.000, 3.000 erano italiani, queste forze multinazionali di protezione effettuarono circa 1.700 azioni operative, non è specificato quali fossero, però principalmente scorta a convogli che consentivano alle organizzazioni umanitarie di distribuire quello che fu circa 5.700 tonnellate di viveri, medicinali, sementi e vestiario. Per i turni elettorali del 29 giugno e del 6 luglio sono state inoltre effettuate 674 missioni di sicurezza a favore di questi osservatori, con un impiego degli osservatori esterni. Con un impiego di 2.500 uomini, l'esercito italiano ha contribuito con 2.800 uomini, dei quali circa 1.800 di truppa, in massima parte della ferma volontaria, affiancati da 400 giovani in servizio di leva che hanno espresso la propria disponibilità a partecipare alle missioni, ai quali sono stati affidati in prevalenza compiti tecnico-logistici. Appunto, vi ricordo che c'erano delle buone paghe. Schierati a Tirana, Durazzo, Valona e Fier, fra i reparti coinvolti, oltre alla brigata meccanizzata Friuli, al comando del generale Girolamo Giglio, altri nomi di brigate, bersaglieri, anche i paracadutisti della Folgore, vabbè, ma questo non ci interessa. Quindi questa fu la missione durata quasi di un anno, il 1997, la missione Alba. Infine giungiamo all'ultima missione, alla missione Allied Harbor, cioè che va dall'aprile all'agosto del 99. Praticamente alla fine del 98 l'Albania era interessata a un continuo flusso di profughi dal Kosovo, perché nel mentre c'era tutta la guerra del Kosovo in atto, e dove la presenza di kosovari albanesi era e è piuttosto ampia, e che quindi scappavano verso l'Albania, il territorio albanese. Tale flusso prese proporzioni gigantesche alla fine del 99, quindi sempre per fermare questa, che poi al rimbalzo avrebbe spostato questi profughi e altri albanesi verso l'Italia, quindi di nuovo si entra in campo per fermare il flusso. Tale flusso, appunto, proporzioni gigantesche nel 99, in concomitanza all'inizio dei bombardamenti NATO, perché ricordiamoci dei bombardamenti NATO, che interessavano il Montenegro, la Bosnia, la Macedonia e l'Albania, a metà aprile sono stati stimati in tra i 300 e i 350.000 profughi presenti nella sola Albania. A fronte di questa tragedia umanitaria, a cui abbiamo un po' partecipato, diciamo la verità, la comunità internazionale, in generale l'Italia in particolare, si sono mosse per fornire solidarietà ed assistenza. In questo quadro il Consiglio Atlantico aveva formalmente approvato l'istituzione di un contingente militare da rischierare in Albania, con prevalenti compiti di soccorso umanitario. Appunto l'operazione Allied Harbor, che vide l'impiego di una forza multinazionale denominata Albanian Force, AFOR, di circa 8.000 uomini rischierati. Ad essa l'Italia ha fornito un contributo molto significativo con 2.300 uomini, basata essenzialmente sull'unità della Brigata Alpina Taurinese, che erano 1.800, alle quali si aggiunsero fanti dal Reggimento San Marco e circa 160 carabinieri. Tale contributo è stato il più consistente da tutti i paesi e quindi l'Italia assunse un ruolo di rilievo nella struttura di comando, con l'assegnazione in particolare dell'incarico di Deputy Comafor, carica ricoperta dal Maggior Generale Ganguzza. Il dispiegamento delle forze NATO in Kosovo, con il successivo e conseguente rientro dei profughi kosovari albanesi, ha determinato la fine della missione Aliat Harbor. Qui ci sarebbe a lungo a parlare poi proprio anche della guerra in Kosovo, del ruolo dei caschi blu all'interno di quella guerra, che sappiamo bene girarono le spalle davanti all'uccisione di tante persone e della pulizia etnica in atto, e non solo lì, insomma, il ruolo delle truppe della NATO all'interno dei Balcani è piuttosto controverso, ha tante ombre, però non è ora o oggi il momento di parlare proprio di questo. Quindi questa era l'altra missione, l'ultima, la terza missione avvenuta in Albania, e dopo un bel pezzo invece parliamo dell'ultima formazione legata all'Albania, che fu proprio invece il naufragio della Kateri Rades, che fu quella nave speronata da una nave militare italiana che affondò, dove persero la vita 81 persone, di cui 24 mai ritrovate. E quindi fra poco parliamo proprio di quello. Quindi a fra poco, rimanete con me.
Show. She was television.
E rieccoci qua all'Urlo dei Balcani, sempre a parlare di Albania. Per concludere questo discorso che era partito dal discorso di Edi Rama, del primo ministro albanese, legato all'invio dei medici, in cui diceva non scordiamo, che appunto era legato e si ricollega appunto a queste tre missioni dell'Italia in Albania, principalmente la prima, l'operazione Pellicano, alla fine della quale il primo ministro dell'allora Albania disse appunto delle parole simili, cioè l'Albania non dimenticherà l'aiuto che ci è stato dato, non scordandoci che in tutto ciò era però con l'intento primario di impedire l'immigrazione di massa degli albanesi sulle coste italiane. Andiamo a parlare di una delle prime e più catastrofiche compagini di questa storia, e cioè il naufragio avvenuto il 28 marzo del 97 di 81 migranti albanesi, il naufragio della Cater, la nave di profughi speronata dalla Marina Militare Italiana. Nel 1992, al momento del crollo del regime che aveva retto l'Albania, appunto abbiamo detto, per 50 anni, il paese era ormai al collasso economico e sociale. Oxa era morto nell'85, abbiamo detto, aveva lasciato una nazione arretrata e isolata, e a livello internazionale il passaggio della vecchia economia dirigista e statale ad un'economia di mercato, abbiamo visto, aveva dato ha fatto peggio che meglio, anche perché continuarono a esserci truffe verso i cittadini che persero nuovamente i loro risparmi. Comunque non è la questione di risparmi, proprio la gente moriva di fame. E insomma, ancora una volta a fare le spese sono le masse popolari. Nel 97 la situazione già precaria collassò. Appunto, dopo la crisi delle cosiddette piramidi finanziarie di cui vi ho spiegato prima, il fallimento di imprese che fornivano alti tassi di interesse utilizzando sistemi di investimento ingannevoli, che è appunto questa cosa della piramidale, i risparmi vennero polverizzati e quindi la gente comincia a scappare. In questo caos non fece altro che aumentare il fenomeno migratorio attivo dal 92. Pur di abbandonare un paese al collasso, gli albanesi erano disposti a salire anche su navi fatiscenti che potevano affondare da un momento all'altro. È il caso della Cater Irades, un natante che, stracolmo di persone, il 28 marzo del 97 lascia il porto di Valona. Il governo Prodi, invece di consentire la creazione di corridoi umanitari per le persone che fuggivano da questa guerra civile, da questa transizione disastrosa, preferì negoziare separatamente un accordo con lo Stato albanese per creare un blocco marittimo. Quindi da quel momento ci fu un blocco totale del mare, con la Marina Militare Italiana che era posta, quello è un po' quello che è successo nel Mediterraneo con la Libia, no? Anche se lì abbiamo assoldato degli scagnozzi libici, ma è la stessa cosa. Per queste navi della Marina Italiana, per questo motivo, le navi della Marina Italiana perlustravano il canale di Otranto con l'ordine di dissuadere la traversata delle cosiddette carrette del mare. La Cater Irades fu così intercettata prima dalla fregata Zefiro, quindi una nave molto grande militare, che intimò senza successo di tornare indietro a questa imbarcazione, e quindi venne inviata la corvetta Sibilla, che invece era una nave molto più agile e veloce, che intimando di tornare indietro iniziò a fare questi giri sempre più stretti intorno alla nave fino a che non la speronò, affondandola. Dei circa 140 profughi presenti sull'imbarcazione, almeno 81 morirono in mare. altre stime dicono altri 100, più di 100, ma insomma non cambia la questione, uno più uno meno è sempre una tragedia, e addirittura ci furono una ventina di corpi che non sono mai stati ritrovati. La marina militare chiaramente parlò di tragico incidente dovuto al mare grosso, dovuto alle manovre sbagliate della nave dei profughi, ma la Sibilla non aveva rispettato le distanze di sicurezza, sicuramente. Infatti l'Italia uscirà malissimo da questa vicenda sul piano internazionale, perché c'era bisogno, cioè era evidente che c'era stato un errore da parte delle navi, della nave italiana principalmente, perché si poteva fare tutto prima di uccidere e affondare la nave. Infatti all'interno della giustizia italiana furono condannati sia il, diciamo, lo scafista della nave, dei migranti, ma fu condannato anche il comandante della Sibilla, della corvetta Sibilla. Furono condannati poi fino ad arrivare all'ultimo grado di giudizio, se non sbaglio, a 2 anni di carcere circa l'uno. Successivamente è stato aperto poi dai parenti delle vittime anche una richiesta presso il tribunale dell'AIA, che ha fondamentalmente ratificato la sentenza italiana, dicendo che è stata colpa sicuramente dello scafista che ha fatto delle manovre che non si è fermato, ma principalmente della corvetta italiana che ha speronato oggettivamente la nave facendola affondare. L'Italia era uscita malissimo anche perché aveva negoziato senza alcun mandato ONU un accordo illegale con un governo, quello di Beriscia, che tra l'altro è quello lì, i sostenitori di Beriscia sono gli stessi autori, se non vi ricordate, l'estate scorsa di quella breve insurrezione che andarono a spaccare le porte del Parlamento, che poi in realtà non era, a quanto ho capito io, non era niente di che, non c'era una rivolta popolare, erano solo i sostenitori di Beriscia. Comunque, Beriscia controllava in quel momento un terzo del territorio albanese ed era intervenuto fuori dalle proprie acque territoriali. Ci fu quindi poi tutta il tribunale dell'AIA disse che era principalmente colpa dell'Italia, proprio perché l'Italia aveva agito fuori dalle acque territoriali italiane e quindi aveva commesso un torto. E quindi niente, questa è la storia tragica, che è una delle prime storie tragiche di questo esodo e che si lega proprio a tutto quello che vi ho raccontato finora. Quindi l'esercito, che ebbe un ruolo di primo piano, ma soprattutto nell'operazione Pellicano, proprio questi diciottenni di leva che andarono senza armi a fare questa missione di cui forse non capivano neanche fino in fondo l'entità. Perché, come ribadisco, la questione era dissuadere la gente da emigrare. Il famoso aiutiamoli a casa loro, probabilmente. Va bene, basta. Questa era l'ultima questione legata all'Albania. Basta, ascoltiamoci un pezzaccio e poi concludiamo con una bella focus sul collettivo Dubbiosa. A fra poco.
Yes.
Allora, adesso rieccoci qua, parliamo invece di, appunto, come vi dicevo, Nagorno-Karabakh, che è una zona compresa, è sotto l'Azerbaigian, praticamente, a livello geografico, è quasi interamente occupata dalla Repubblica dell'Artsakh, costituitasi nel 91 con il nome di Repubblica del Nagorno-Karabakh, dalla quale non fa parte però la regione settentrionale del Xiaomian, attuale distretto di Gorabeh, sotto controllo dell'Azerbaigian, con cui appunto c'è questo conflitto che dura da un decennio dopo la guerra del Nagorno-Karabakh, che è proprio questa guerra. In precedenza, su una superficie di 4.400, come dicevo, chilometri quadrati, si sviluppava l'oblast autonoma del Nagorno-Karabakh. Ora, qual è la notizia legata a questo stato? Nonostante la pandemia di coronavirus, le autorità de facto del Nagorno-Karabakh hanno deciso di andare al voto il 31 marzo per le elezioni parlamentari e presidenziali. Le si potrebbe chiamare le prime elezioni plenarie. Il 31 marzo, appunto, le autorità hanno chiamato al voto 104.348 elettori per eleggere sia il nuovo Parlamento che il presidente della piccola Repubblica secessionista. Le elezioni presidenziali sarebbero dovute tenersi nel 2017, ma dopo un referendum costituzionale che ha trasformato il sistema semipresidenziale in un sistema presidenziale, il Parlamento de facto, cioè la locale Assemblea Nazionale, avrebbe rieletto Bako Sakian come presidente. Ora ci sarà un nuovo presidente, questa volta con mandato popolare. Alla tornata del 31 marzo nessuno dei candidati ha superato il 50% delle preferenze, per cui si va a un secondo turno il 14 aprile. Un totale di 14 candidati presidenziali, 10 partiti e 2 blocchi elettorali hanno partecipato a queste elezioni. L'affluenza alle urne è stata del 73,5%. Per le presidenziali, l'ex primo ministro del 2007, che ha governato dal 2007 al 2017, e ministro di Stato dal 2017 al 2018, che è il leader della madrepatria libera Araik Arutyunyan, ricevette il 49% dei voti. Secondo i risultati preliminari delle elezioni parlamentari, 5 partiti si ripartiranno i 33 seggi dell'Assemblea Nazionale. Il partito madrepatria libera di Araik Arutyunyan, che ha ricevuto 29.688 voti, cioè il 40%, quindi mantiene una grossa compagine di elettori. Patria Unita del ministro della difesa Samvel Babayan, che ha sostenuto la candidatura di Mazi Ismailian alle presidenziali, che ha preso il 23% delle preferenze. Il partito Giustizia di Vital Balazainia, candidato alla presidenziale vicino alla vecchia guardia armena, che si era distinto per gli attacchi a Pashinyan, con il 7,9%. E poi infine abbiamo la Federazione Rivoluzionaria Armena, guidata da David Ishkaniak, e il Partito Democratico di che ha preso il 6%, e il Partito Democratico di Artsakh Ashot Gulian, presidente del Parlamento dal 2005, che ha preso il 5%. Gli altri 7 partiti e coalizioni politiche hanno ricevuto tra lo 0,65 e il 4,5 dei voti, non sufficiente per superare la soglia dello sbarramento del 5%. In attesa che prenda forma la nuova legislatura, la nuova presidenza, si deve fare però i conti con il presente. Erano di duplice natura le preoccupazioni su questo voto, chiaramente. Avrebbero potuto contribuire a propagare il virus, perché sono assembramenti chiamati per andare a votare. Da un lato si teme che gli assembramenti elettorali possano contribuire alla propagazione proprio fra gli elettori. Ma il timore, forse ancora più fondato, appunto, è l'arrivo degli osservatori elettorali dall'estero fosse un detonatore pandemico. Quindi gli osservatori internazionali, gli elettori, boom, scoppia il virus. Il Nagorno-Karabakh si dichiara estraneo alla pandemia. Ufficialmente nessun caso è stato registrato. Nell'ultima decade di marzo c'erano solo 3 persone in isolamento e una trentina in quarantena perché appena rientrati, ma il territorio secessionista, largamente isolato anche a livello regionale, sembra essere rimasto periferico rispetto a questa pandemia. L'aver inviato quindi più di 900 osservatori, di cui 300 all'estero, dall'esterno del Karabakh e principalmente dall'Armenia, appare alla soglia del voto essersi trasformato in un giocare con il fuoco, fondamentalmente. L'Armenia infatti sta pagando un alto prezzo, perché con più di 500 contagiati a fine marzo, un migliaio di persone in quarantena su una popolazione di nemmeno 3 milioni di persone è piuttosto alto. Ci sono chiaramente le misure speciali, scrutatori e persone coinvolte nel voto al seggio devono avere guanti, mascherine e disinfettanti a base alcolica per le mani. Per il voto la registrazione dei votanti si sono dovuti usare penne monouso. Gli osservatori elettorali hanno dovuto essere certificati sani per accedere al Karabakh, quindi tampone prima di partire e sostituzione a carico dell'organizzazione mandante dei possibili osservatori trovati positivi. Il 23 marzo il segretario generale dell'ONU ha invocato un cessate il fuoco mondiale, per non aggiungere appunto dramma al dramma, come sappiamo. Il cessate il fuoco del conflitto in Nagorno-Karabakh è datato 1994, ma dal 2011 la situazione ha continuato a essere più instabile e gli scambi di fuoco sono quotidiani. Vi parlai anche in passato, se andate a scartabellare fra le vecchie puntate, di un reportage proprio su questo, su questi giovani soldati che stanno lì in queste trincee anni senza vedere niente, con qualche sparo ogni tanto, e quindi da una vita assurda portata avanti proprio da tutta la generazione giovane di questa piccola repubblica. Come esempio della quantità di violazioni registrate, l'autoproclamata armata di difesa del Nagorno-Karabakh ha accusato le forze armate azerbaigiane, con cui si scontrano da questi 10 anni, di 230 violazioni del regime di cessate il fuoco tra l'8 e il 14 marzo, con un totale di 2000 colpi sparati verso posizioni armene. Per posizioni armene si intendono chiaramente sia la milizia Karabakhi che l'esercito regolare armeno, che è schierato invece lungo il confine armeno-Azerbaigian e lungo la linea di contatto con la Repubblica del Karabakh e l'Azerbaigian, che in assenza di riconoscimento non può essere considerato un confine. Il numero di vittime armene all'inizio del 2020 è di 12 soldati e comprende coloro che sono stati uccisi da cecchini, artiglieria pesante e che si sono suicidati a causa delle dure condizioni di vita, appunto di quello che vi dicevo, legato a stare lì a guardare il vuoto per anni. L'ultimo incidente, il 30 marzo, 2 militari feriti e un civile. Secondo il portavoce del ministro della difesa armeno Stefanian, lo scambio di fuoco si sarebbe registrato nel distretto di Noyemberian, della provincia di Tavush, intorno alle 19, e nel corso della giornata dei colpi avrebbero raggiunto il villaggio di Bahanis e Oskevan, ferendo un ragazzino di 14 anni che era su un balcone. Pensate. La data è eloquente, non è bastata un'epidemia a fermare il voto, punto, come non basta per fermare le armi. Nessun cessate il fuoco del 94 da rinvigorire nel quadro del cessate il fuoco mondiale, si continua a sparare, insomma. E questo nonostante il rischio elevatissimo di contribuire a congestionare il sistema sanitario nazionale, nonché di portare vettori di virus dalle prime linee agli ospedali e viceversa. Il grande incubo dei paesi a leva obbligatoria, anche di quelli in pace, è che il virus raggiunga le caserme, che sono degli enormi agglomerati di persone, che sono costrette in spazi abitativi angusti e spesso, soprattutto nei paesi sempre più poveri, spesso in condizioni assai poco igieniche e sicure. Quindi questo era un piccolo aggiornamento da questa piccola repubblica, da questo conflitto che va avanti da un decennio, di cui già vi avevo aggiornato. Un altro veloce aggiornamento invece arriva dal Kosovo. Giovedì scorso vi avevo detto della sfiducia al Albin Kurti, che è stato sfiduciato dal Parlamento di Pristina. Ha annunciato oggi la soppressione dei dazi doganali del 100% imposti alle merci in arrivo da Serbia e Bosnia e Erzegovina, legata appunto alla guerra dei dazi avvenuta l'anno scorso. Kurti ha specificato che la cancellazione delle pesanti imposte di importazione sarà condizionata all'introduzione del principio di reciprocità da parte delle autorità serbe. Verrà quindi sperimentata fino al prossimo 15 giugno, quando il governo di Pristina si riserva il diritto di prendere nuove decisioni a seconda delle reazioni di Belgrado. I dazi kosovari, introdotti nel novembre 2018 dall'ex premier Ramush Haradinaj come misura di ritorsione contro la Serbia, che era impegnata a bloccare l'ingresso del Kosovo nelle istituzioni internazionali, aveva portato al blocco del processo negoziale da Pristina e Belgrado. E in questo contesto, se vi ricordate, gli autori, gli agenti in campo sono gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che chiaramente avevano insistito per una cessate il fuoco da una parte, dall'altra gli Stati Uniti, come vi avevo detto, stanno partecipando al riarmo del Kosovo, quindi come sempre un già hanno due fronti. Proprio per la diatriba sui dazi è stata alla base della crisi di governo che ha posto la fine al governo di Kurti, che però ancora è in carica, diciamo, finché non ci sono nuove elezioni, su cui molto osservare riponevano le speranze per una riforma e una lotta alla disoccupazione e alla corruzione, che sono endemiche nel paese. Nonostante il motivo ufficiale di scontro tra il movimento Vete Vendoje, che è guidato da Kurti, e gli ex alleati della Lega Democratica del Kosovo, siano state proprio le misure di contenimento del coronavirus. E se volete appunto ulteriori informazioni, ascoltatevi la puntata di settimana scorsa. Niente, chiaramente l'Unione Europea dice: grandi, state andando alla grande, bravi. Mentre Belgrado chiaramente è scettica, perché vuole prendere, come sappiamo, quei territori confinanti pieni di col Kosovo, pieni di risorse. Niente, quindi questi erano questi due piccoli aggiornamenti. Torniamo con la notizia, poi dopo questo pezzaccio torniamo con la notizia finale, appunto un excursus sul collettivo Dubioza, questo gruppo della Bosnia Erzegovina. A fra poco. E rieccoci qua con l'ultima notizia di oggi, un excursus sul collettivo Dubioza, un gruppo della Bosnia Erzegovina che mi ha colpito piacevolmente nell'ultimo periodo. Allora, è una band formatasi in Bosnia a Sarajevo nel 2003 da un gruppo di amici che amavano la musica a 360 gradi, principalmente ska, reggae, punk, dub e hip hop. Insieme decidono di scombussolare l'aria indolente che condiziona la cultura bosniaca dall'inizio degli anni 2000, imbracciando le chitarre con ritmi reggae e dub, gridando al mondo il loro desiderio di cambiare le cose all'insegna del maggiore rispetto dei diritti umani e del rifiuto delle lobby di potere, non solo politiche ma anche musicali. Grandi lotte contro il grande mondo discografico, appunto il loro riferimenti ai pirati è legato proprio alla chiusura di Pirate Bay, per esempio, appunto il sito dove si poteva scaricare gratuitamente ogni sorta di cosa. In Bosnia non esiste una vera industria discografica e si vuole ottenere una certa visibilità, se si vuole ottenerla, insomma, visibilità, sono necessari due requisiti: la voglia di fare concerti e di raccontare qualcosa di vero e sentito. I Dubioza Collective li possiedono entrambi e infatti riescono nel loro intento facendo subito parlare di sé dopo i primi concerti dal vivo nella capitale bosniaca. Debuttano ufficialmente nel 2004 con l'album Ono omonimo, che convince pubblico e critica per la sua esuberanza ed energia. Segue l'EP Open Wide, al quale collabora un'importante figura della scena culturale internazionale, Benjamin Zefania, scrittore e poeta dub rastafariano britannico, incluso l'all-time nella lista dei più grandi autori inglesi del dopoguerra. Vi suonano anche un membro dei Fundamental, storica band di hip-hop ethno world di origine britannica. Dubnamita 2006 è il secondo album dei Dubioza Collective, che li rende famosi per la prima volta oltre i confini bosniaci, ma è col 2008 che la loro parabola artistica viene consacrata. Esce Firma Illegal, dove c'è ancora molta politica e voglia di scardinare i paradigmi del capitalismo. Il singolo Blam diventa una hit anche grazie al film Naputu, vincitore dell'Orso d'Oro di Berlino, diretto da Jasmila Zbanic. Col quarto album, che è 5-12, la band affronta il tema del capitalismo discografico, mettendo a disposizione gratuitamente le tracce. Wild Wild East arriva nel 2011 grazie all'interessamento di Bill Gold, leggendario bassista degli statunitensi Fight No More, ma anche fondatore del Color of Records, con cui ha prodotto lavori di Alexander Ack degli Estrusen Neubauten, come si pronuncia, e la Gypsy Punk Band Cultural Shock di Seattle, guidata dal bosniaco Zdan Gino Djevedevic. Il disco contiene la famosa hit Eurosong. Da questo momento i Dubioza Collective divengono una band di calibro internazionale, i cui album vengono distribuiti in tutti i paesi occidentali. Absurdistan, uscito nel 2013, collezionò più di 300.000 download grazie al singolo Kazoo, che ottiene su YouTube oltre 15 milioni di visualizzazioni. Il gruppo, per esempio, ha suonato all'Alta Felicità in Val di Susa. È coinvolto appunto in questa lotta in generale contro, appunto, si scaglia contro il capitalismo, contro la situazione nei Balcani, raccontando effettivamente la sofferenza di molti proprio in questa situazione di equilibrio fra est e ovest, né carne né pesce. E sono molto interessanti sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista politico, appunto, anche e quindi fa piacere mandarli in onda. Tra l'altro l'Uro dei Balcani prende l'immagine della propria trasmissione proprio dal loro album Pirate Bay. E va detto anche che in questo momento della quarantena hanno deciso tutti, se non sbaglio tutti i lunedì, andate su Facebook a cercare la loro pagina, fanno in diretta un concerto gratuito. In più dal loro sito si può scaricare l'album gratuitamente, quindi veramente ci sono un sacco di cose interessanti di questo gruppo, poi a me piace molto. Vi mando in sequenza, se ci rientrano, due pezzi, appunto il già menzionato pezzo che si chiama, ora prendo e leggo perché non mi ricordo già più, Kazoo, e l'altro invece Freedom, in sequenza, bellissimi, tutti in lingua, e insomma vi auguro mi auguro che vi piacciono, ecco. Niente, questa era l'ultima notizia, vi lascio ai Dubioza Collective. Ci sentiamo non settimana prossima, ma quella dopo, ma sicuramente riuscirò a fare qualcos'altro in questa quarantena per stare insieme un altro po' e passare questi pomeriggi soleggiati chiusi dentro le quattro mura. Se non siete chiusi, ben per voi. Niente, Luro dei Balcani, il buon Tuco vi saluta e ci sentiamo settimana, non settimana prossima, ma quella dopo. Wombat!
Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljivu mozaka. Mozgova.
Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odljivu mozaka. Kažu opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube ali zvaljuje plombe. Kažu što je babi milo to joj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu nemoj vode vruć kod nas tropu ubija, igrali smo dobro ali zajebo nas sudija. Trave. Kažu ako nema šta, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke gruplje nego tuke i brinete, i da okus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad prestat plave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit pune. Kažu spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice.
Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Mene tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja to sam za kafonu, marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.
Širana voda.
Kažu
da uz pjesmu efikasnije se trlja, čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja.
Kažu
neće nikad prestat plave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit vune.
Kažu
spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice.
Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Mene tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja to sam za kafonu, marihuanu. Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.
Repeat if you hate it, press believe. Click it, save it. CD cherry, blinking, screaming, we don't play. Blinking, saving, CD cherry, blinking, screaming, fire bay. Blinking, saving, CD cherry, blinking, screaming, we don't play. Blinking, saving, CD cherry,
copyright murder. Music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor. Like a high speed internet Robin Hoods. Pirates can go file share wood. You can find anything if you see government secrets on WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and dubios are collective MP3s.
Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete.
ASAP, once you hear it, you will see it's mega hit.
OMG!
Construction video, how to start doing living room surgeries on open heart. No prints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones, it's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay.
Save it, CD, share it, blink it, stream it, we don't pay. Blink it, save it, CD, share it, blink it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, CD, share it, blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, CD, share it, blink it, stream it, Pirate Bay.
All music is for free, you can download it for free. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete.
Our music is for free, you can download.